Laser.
Remigrazione è una parola recente. La utilizziamo da meno di 10 anni e solo l'anno scorso il dizionario Treccani l'ha inclusa tra i neologismi. In apparenza sembra un termine piuttosto innocuo, remigrare, ovvero il ritorno volontario di un migrante nel paese d'origine. Ma più spesso, nel linguaggio politico europeo, specie delle destre estreme, remigrazione ha assunto un significato diverso. Non più un ritorno volontario, ma imposto attraverso incentivi, pressioni amministrative o, nei casi più estremi, con la forza. Anche per questo, in Germania, nel 2023, una giuria di linguisti e giornalisti ha scelto remigrazione come non parola dell'anno, cioè una parola da segnalare per il suo uso pubblico discriminatorio o mistificante. Oggi, a Laser, partiamo proprio da questa parola per raccontare una storia poco conosciuta, il tentativo degli Stati Uniti di riportare in Africa i discendenti degli schiavi. È una storia che nasce nell'America profonda, nelle grandi piantagioni del sud, e approda sulla costa occidentale dell'Africa, in un piccolo stato dal nome simbolico, Liberia, libertà. Ma andiamo con ordine. Già nel 600, in Virginia, le piantagioni ricorrevano sempre più al lavoro di africani schiavizzati nella coltivazione del tabacco. In altre colonie dell'impero britannico, come la Carolina del Sud, il sistema delle piantagioni produceva invece riso e poi, nel 700, anche indaco. Sino a quel momento la schiavitù era comunemente accettata e considerata quasi naturale dalla società coloniale bianca. Ma la situazione cominciò a cambiare intorno agli anni 30 e 40 del Settecento, con il primo grande risveglio dei movimenti religiosi. Com'è possibile, ci si chiedeva, conciliare il cristianesimo con la proprietà di altri esseri umani? Proviamo a rispondere a questa domanda con Enrico Dal Lago, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Galway, in Irlanda. Enrico Dal Lago è autore di Storia della schiavitù americana, dalla fondazione delle colonie alla guerra civile, Carocci Editore.
Nel primo grande risveglio del Settecento si verificò praticamente una grande critica all'autorità religiosa stabilita, che era quella detenuta dalla Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana effettivamente era vista come l'autorità religiosa che sosteneva l'ordine dominante e quindi le classi dominanti, il re e la società così com'era organizzata in modo estremamente gerarchico. Col grande risveglio si ha un tentativo di riforma religiosa che abbraccia soprattutto le confessioni eterodosse protestanti e quindi battisti e metodisti, battisti già presenti dagli anni del 600, mentre i metodisti erano appena cominciati ad esistere negli anni 30 del 700, e questa battaglia contro l'autorità diventa effettivamente uno dei motori del movimento contro la schiavitù in generale. Col grande risveglio avviene un passaggio ad una concezione della religiosità al cui centro c'è il peccato. Il peccato più grande che veniva riconosciuto era quello della schiavitù, quindi tantissimi proprietari di schiavi in conseguenza di questo cominciano a pensare che stanno facendo di tutto per andare a finire all'inferno e quindi si convertono e cominciano a seguire queste nuove confessioni religiose, diventare battisti, metodisti.
Nel 1775, con la rivoluzione americana, le colonie britanniche del Nord America si rifiutarono di riconoscere l'autorità della madrepatria e cominciarono il percorso verso l'indipendenza. Niente tasse senza rappresentanza politica, fu lo slogan dei ribelli. Nella dichiarazione di indipendenza, proclamata nel 1776, la schiavitù non veniva nominata direttamente, ma nel preambolo si affermava pur sempre che
«Noi riteniamo che queste verità siano evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità».
È evidente lo spirito illuministico che anima queste parole, ma è altrettanto evidente la contraddizione. Come poteva una repubblica nascere in nome della libertà e continuare a tollerare la schiavitù? Ancora Enrico Dal Lago.
La dichiarazione di indipendenza del 1776 è uno dei documenti che vengono considerati universalmente come uno dei prodotti più alti dell'illuminismo. Però è interessante nel contesto americano perché appunto la maggior parte di questo documento è stata redatta da un grande piantatore di schiavi che era Thomas Jefferson della Virginia, che tra l'altro è anche la persona più importante dal punto di vista intellettuale nel corso della rivoluzione americana ed è senz'altro l'intellettuale della classe alta americana che è più imbevuto di cultura illuminista in generale. Si pone direttamente in connessione con gli ideali illuministici di protezione dei diritti, però questi stessi ideali di protezione dei diritti per gli illuministi si applicavano anche agli schiavi, perché essi erano soggetti alla tirannia dei padroni. Quindi nel periodo della rivoluzione americana si vede una contraddizione di fondo gigantesca tra questi ideali illuministici per cui la rivoluzione veniva combattuta contro l'impero britannico e allo stesso tempo questi ideali che venivano calpestati quotidianamente dai proprietari di schiavi che combattevano per la rivoluzione.
Nella seconda metà del Settecento, la critica alla schiavitù si lega anche al declino della piantagione come modello produttivo. Lo spiega bene lo storico Giulio Talini, autore di Piantagioni e schiavi nella storia del capitalismo, Sguardi Atlantici, ancora Carocci Editore.
A fine Settecento la piantagione nordamericana vive effettivamente una crisi, in particolare non in tutto il sud in modo indistinto, ma in quello che si chiamava Upper South, cioè Virginia e Maryland. Qui dal 600 esisteva una industria d'esportazione di piantagioni a base schiavile di tabacco. Il tabacco era la merce di punta che arrivava soprattutto a Glasgow e nel resto dei porti britannici e da lì era esportato poi in tutta Europa per l'uso e consumo degli europei. Anche in Italia, peraltro, arriva in questo modo.
Anche per effetto di questa nuova cultura filosofica ed economica, nel 1807, nell'impero britannico e negli Stati Uniti, fu abolita la tratta degli schiavi. Da quel momento diventò illegale comprare, trasportare e vendere schiavi attraverso l'Atlantico. La tratta però non scomparve immediatamente, continuò illegalmente e verso altri territori delle Americhe. Intanto, dopo la Rivoluzione americana, tra il 1783 e il 1804, gli stati del Nord abolirono la schiavitù, sostituendo gli schiavi con gli operai della Rivoluzione industriale. Di conseguenza, il commercio e l'utilizzo degli schiavi si spostò sempre più verso il sud degli Stati Uniti. Col tempo, però, la tensione morale nei riguardi della schiavitù si attenuò e poi l'economia di Piantagione, nella prima metà dell'Ottocento, conosce una nuova fioritura che gli storici chiamano la seconda schiavitù. Grazie al cotone, la Piantagione rinasce come un sistema moderno, espansivo e profondamente integrato nell'economia industriale e finanziaria. Ancora Giulio Talini.
Lo schiavismo non era morto negli Stati Uniti, al contrario, si rilanciò prepotentemente nell'Ottocento attraverso la produzione di cotone. Ed è quella che gli storici chiamano seconda schiavitù. Nell'Ottocento la schiavitù non solo, diciamo, persiste, nonostante l'abolizione pesante, importante in Gran Bretagna, poi nel 1848 in Francia, ma la schiavitù si rivela competitiva e perfino in realtà più produttiva del cosiddetto lavoro libero. E questo anzitutto è un rilancio che ha delle cause che riguardano anche qui il contesto internazionale. La prima di queste è la rivoluzione industriale britannica. Cioè è ovvio che la rivoluzione industriale britannica, che avesse come suo asse economico principale il tessile cotoniero, avesse bisogno di materia prima. Gli Stati Uniti sapranno reagire a questa richiesta, in particolare questa volta non più l'Upper South, Virginia e Maryland, ma stavolta il Deep South, quindi la cosiddetta cintura del cotone che andava grosso modo dal North e South Carolina fino a quando poi sarà annesso nel 1845 al Texas. Ecco, questa cintura del cotone sarà proprio quella che risponderà a questa domanda attraverso un rilancio dello schiavismo della piantagione. Non si può leggere però questo rilancio della seconda schiavitù senza un altro fatto centrale, cioè l'innovazione tecnica, tecnologica. Infatti nel 1793, in maniera peraltro quasi casuale, Eli Whitney inventa, scopre un metodo meccanizzato per sostanzialmente dipanare le matasse di cotone e sgranarlo in modo da separare filamenti e semi. Questo era un tipo di compito, di lavoro che prima gli schiavi effettuavano manualmente ed era un vero collo di bottiglia produttivo. Nel momento in cui arriva questa innovazione, si diffonde in ogni piantagione quasi subito, si ha un superamento di una barriera tecnologica a cui gli schiavi si adattano immediatamente, perché un altro dei grandi pregiudizi liberali, cito per esempio Alexis de Tocqueville, ritenevano che gli schiavi non potessero usare alta tecnologia. Il lavoro schiavile smentisce ampiamente questo, direi, pregiudizio e anzi proprio questa sgranatrice di Whitney, introdotta a partire dal 1793, sarà centrale. Altro fattore chiave, siamo nella prima metà dell'Ottocento, dunque il Congresso di Vienna nel 1815 vieta ufficialmente la tratta. La domanda quindi che ci si potrà fare è: ma come fanno allora gli Stati Uniti a moltiplicare a tal punto gli schiavi laddove il mercato, la tratta atlantica in realtà sta morendo, continua come contrabbando ma sta morendo? E il fatto è che gli Stati Uniti qui ereditano una tendenza alla demografia precedente in realtà che riguarda già le 13 colonie britanniche e che è quella la crescita naturale della popolazione schiavile. Io metterei anche altri due punti che vanno segnalati. Uno è che l'espansione del cotone è un'espansione che non è pensabile senza un certo imperialismo interno americano. Lasciatemi citare solo un episodio fondamentale, l'Indian Removal Act del 1830, quello col quale, cioè il presidente di allora, il democratico Andrew Jackson, legalizza in qualche modo, ammette una rimozione teoricamente negoziata, di fatto forzata, delle cinque maggiori popolazioni indiane, cioè pelle rossa, al di là del Mississippi, cioè verso l'attuale Oklahoma. Quindi il fatto di aver liberato milioni di acri di terra è quello che permette anzitutto l'espansione del cotone. Senza questo non si può pensare l'espansione del cotone. E ultimo punto che affronto è questo, cioè la seconda schiavitù nella piantagione di cotone si accompagna anche a una innovazione gestionale, manageriale senza precedenti.
In quegli anni, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, si fece strada una nuova idea, la colonizzazione, in parte affine alla nostra idea di remigrazione. L'obiettivo era promuovere l'insediamento di afroamericani liberi sulla costa occidentale dell'Africa. Ci provarono dapprima i britannici in Sierra Leone, ma il loro insediamento nel 1787 fallì rapidamente tra malattie, fame, conflitti locali. Però il progetto fu rilanciato nel 1792 con la fondazione di Freetown. Nel 1816 viene fondata l'American Colonization Society. Enrico Dal Lago.
Negli anni iniziali dell'Ottocento la schiavitù è di nuovo al centro dell'economia e della società americani. C'è una forte classe di piantatori e di proprietari di schiavi che ha le redini del potere. In questa condizione è difficile pensare a come si potesse lottare contro la schiavitù e quindi esistono dei tentativi che sono in qualche modo obliqui invece che diretti, e questo tentativo di cui parliamo adesso è forse il più importante dell'American Colonization Society, che viene a crearsi come movimento di opposizione alla schiavitù ma anche movimento di riforma in generale a secondo di chi lo abbracci, perché da una parte ci sono gli abolizionisti, cioè quelli che volevano l'abolizione della schiavitù, che pensano che il modo migliore per creare questo clima e questa condizione di abolizione della schiavitù sia fare in modo che gli schiavi liberati vengano trasportati in Africa, dove potranno avere condizioni di vita migliori che negli Stati Uniti. Quindi è un programma umanitario dal punto di vista degli abolizionisti. Però insieme a loro nell'American Colonization Society c'è una grande parte di membri che sono invece piantatori, sono proprietari di schiavi, e quello che vogliono questi individui invece è liberarsi dei neri liberi, che sono effettivamente una spina nel fianco per loro, perché i neri liberi potevano creare contatti con gli schiavi, potevano in qualche modo sobillarli o sostenerli nei loro tentativi di ribellione e di liberarsi dalla schiavitù. Che sia questo un motivo, che sia quello degli abolizionisti, è un tipo di operazione che negli anni 20 dell'Ottocento è l'operazione che attrae la maggior parte dell'interesse di quelli che sono contro la schiavitù, che effettivamente creano un nucleo di attivisti che un po' per volta si crea un seguito nazionale. Ci sono diverse American Colonization Societies in diversi stati del nord, dove infatti si creano condizioni tali da poter mandare un certo numero di afroamericani in Liberia dopo che è stata acquisita una parte del territorio vicino alla futura capitale di Monrovia. L'istanza razzista dell'American Colonization Society era chiara ed evidente a tutti, non era un mistero, però veniva propagandata come un'opera umanitaria per ragioni di comodo per i piantatori e per quella parte degli abolizionisti che la pensava esattamente in questo modo, cioè che non ci potessero essere le presupposizioni per avere un'armonia di vita tra bianchi e neri in America, e quindi che la cosa migliore per la razza bianca fosse effettivamente se le persone di discendenza africana fossero ritornate in Africa. Quindi era estremamente razzista come idea. Di questa natura razzista se ne accorsero immediatamente gli afroamericani stessi, gli afroamericani liberi, la maggior parte dei quali non fu d'accordo con questo schema, con questo programma. Bisogna tenere conto del fatto che nel 1847 gli schiavi americani erano ormai tutti nati in America, quindi fondamentalmente la loro concezione dell'Africa era estremamente vaga e si consideravano americani a tutti gli effetti, e quindi l'attrazione della Liberia era molto relativa, ed è anche per questo che alla fine ci furono probabilmente circa 6.000 persone che furono spedite in Liberia prima dell'indipendenza.
La Liberia nasce quindi dall'incrocio tra tre grandi questioni: il disagio morale verso la schiavitù, il razzismo della società bianca statunitense e la paura suscitata dalla crescita della popolazione nera libera. Nel 1822, sulla costa occidentale dell'Africa, sorse l'insediamento che sarebbe poi diventato la Liberia. Il suo centro principale prese il nome di Monrovia, in onore del presidente statunitense James Monroe, sostenitore del progetto. Nel corso dell'Ottocento, circa 16.000 afroamericani emigrarono in Liberia. Erano neri liberi, ex schiavi e in alcuni casi persone che ottennero la libertà proprio a condizione di partire. Un esempio importante è Joseph Jenkins Robert, nato libero in Virginia, emigrato in Liberia nel 1829 con la famiglia, governatore e primo presidente della Liberia indipendente. I cittadini liberiani erano poche migliaia, quasi nulla se li confrontiamo con la popolazione afroamericana degli Stati Uniti, dove, secondo il censimento del 1860, vivevano 500.000 di persone nere libere, accanto a quasi 4 milioni di schiavi. Nel 1847 la Liberia proclamò l'indipendenza. Per oltre un secolo la nuova repubblica fu guidata soprattutto dai discendenti degli afroamericani emigrati dagli Stati Uniti. Furono loro a costruire istituzioni modellate su quelle americane, dalla Costituzione alla bandiera. I nuovi arrivati si considerarono a lungo un'elite separata e superiore rispetto alle popolazioni indigene locali, che rimasero escluse dal potere politico. In Africa, insomma, gli schiavi di un tempo finirono per riprodurre molte gerarchie del mondo di provenienza. Nel frattempo, la Liberia mantenne una forte relazione con gli Stati Uniti, dove esportava la gomma delle sue piantagioni di caucciù. Il potere dei liberiani di origine americana durò fino al 1980, quando fu rovesciato con un colpo di stato militare guidato da Samuel Doe. Ma la promessa di riscatto non si tradusse in democrazia. Presto il nuovo regime di Doe divenne autoritario e sempre più violento. Nel 1989 un capo locale, Charles Taylor, si ribellò, dando inizio alla prima guerra civile liberiana, una delle più devastanti dell'Africa occidentale. Samuel Doe viene catturato e ucciso nel 1990, ma la guerra tra le diverse fazioni continua. Il conflitto devasta il paese, provoca massacri, sfollamenti di massa e il collasso dello Stato. Infine, nel 1997, dopo 10 anni di guerra, Charles Taylor viene eletto presidente. La sua vittoria, però, non porta ancora a una vera pacificazione. Marco Trovato, direttore della prestigiosa rivista Africa, come se l'è cavata la Liberia nel nuovo millennio?
Nel nuovo millennio la Liberia parte da una condizione estremamente fragile, direi quasi da anno zero. Dopo la seconda guerra civile, conclusasi nel 2003, il paese è devastato, infrastrutture distrutte, istituzioni collassate, tessuto sociale profondamente lacerato. Insomma, la pace non coincide automaticamente con la stabilità, ma apre una stagione molto complessa, fatta di ricostruzione lenta, disuguaglianze, aspettative spesso disattese. Un passaggio chiave, direi, arriva nel 2005 con le elezioni di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna presidente in Africa. Ecco, il suo mandato segna una fase di ricostruzione, di riavvicinamento alla comunità internazionale, cancellazione di parte del debito, ritorno agli investimenti stranieri, tentativi di riforma dello Stato. Tuttavia, le basi economiche restano fragili e molto dipendenti dall'estero. Dal punto di vista economico, ecco, la Liberia oggi è un'economia di tipo estrattivo, esporta soprattutto materie prime, gomma, ferro, legnami. Grandi multinazionali, storicamente la Firestone, controllano ampie piantagioni, ma l'industria estrattiva, lo ricordo, per sua natura è predatoria e genera poca redistribuzione, la ricchezza resta concentrata, la maggioranza della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà, con un'economia informale molto diffusa. Insomma, parliamo di un paese con un'economia piccola, circa 5 miliardi di dollari di PIL complessivo, poco diversificata, pertanto vulnerabile anche agli shock esterni, e con un reddito medio annuo intorno ai $900 pro capite. Questo significa che, al di là dei segnali di crescita che pure ci sono, la ricchezza prodotta resta molto limitata e soprattutto poco distribuita. Il 70% dei suoi abitanti vive di lavori informali, senza tutele, senza stabilità. Un esempio emblematico riguarda le migliaia di persone che setacciano i letti dei fiumi, i sedimenti alla ricerca di pietre preziose. Si tratta per lo più di attività artigianali, spesso informali, che sfuggono al controllo dello Stato e alimentano, come dire, più speranze che reali opportunità di reddito. Allo stesso modo molti si dedicano, non so, alla produzione di carbone vegetale che è ricavato dagli alberi. È una pratica che garantisce un sostentamento, come dire, immediato, ma che accelera la deforestazione di un territorio già profondamente segnato dall'intervento umano e sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti ambientali. C'è poi un dato demografico che forse è il più importante per capire il futuro del paese. La Liberia ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti con un'età media sotto i 19 anni. È un'enorme risorsa potenziale, ma anche una sfida gigantesca, perché significa dover creare lavoro, istruzione, servizi per una popolazione in rapida crescita. Questa pressione si vede chiaramente nelle città: oltre alla metà dei liberiani vive ormai in aree urbane, in particolare nella capitale Monrovia, ma è un'urbanizzazione spesso disordinata, dove le infrastrutture non tengono il passo, accesso limitato all'acqua, all'elettricità, ai servizi sanitari. Sul piano politico, nel 2018 è stato eletto George Weah, no? L'ex stella del calcio mondiale. Ecco, la sua elezione ha rappresentato una grande speranza popolare, ma il suo mandato è stato segnato da difficoltà economiche, inflazione, accuse anche di corruzione. Insomma, la Liberia oggi formalmente è una democrazia con elezioni regolari, ma le istituzioni restano deboli e vulnerabili. Dal punto di vista sociale, le ferite della guerra civile sono ancora presenti, intere generazioni sono cresciute, ricordo, nel conflitto. A questo si è aggiunto nel 2014-2016 la devastante epidemia di Ebola, che ha colpito duramente il sistema sanitario, e proprio la sanità è uno degli indicatori più critici. La speranza di vita si ferma attorno ai 60 anni, la mortalità infantile resta molto alta. Sono numeri che raccontano un sistema socio-sanitario ancora estremamente fragile. Insomma, oggi la Liberia è un paese giovane e con grandi potenzialità, ma anche grandi problemi. La sua risorsa più preziosa, a mio modo di vedere, non risiede tanto nelle ricchezze del sottosuolo, troppo spesso sfruttate senza generare benefici reali per la popolazione, ma nel capitale umano, ecco, che è rappresentato proprio dalle nuove generazioni, una gioventù numerosa, dinamica, profondamente desiderosa di riscatto. Ecco, la sfida decisiva sarà offrire a questi giovani accesso all'istruzione di qualità, a formazione professionale, a opportunità di lavoro dignitose, condizioni indispensabili per trasformare la stabilità in progresso e crescita inclusiva.
Alla fine di questa lunga storia potremmo tornare al nostro punto di partenza e all'idea che la Liberia sia stata in qualche misura un primo laboratorio della remigrazione. Ma anche così le sue vicende ci danno poche indicazioni pratiche, perché la storia è sempre complessa e prende direzioni inattese. La storia, insomma, non è mai in bianco e nero, neanche nelle questioni razziali.